Ciao, temo di sapere che se state ascoltando la mia voce qui ora siete persone che conosco, quindi mi sembra di aver capito non ha molto senso presentarmi, però ormai il template degli episodi è questo, c'è tutta una vibra going. Perciò, mi chiamo Giuseppe, ho ancora 34 anni, è il 2020 quando sto registrando, e questo è il podcast che registro il sabato o la domenica, in cui introduco e leggo parti di pezzi che ho scritto negli anni, ma che, per esempio, il mio amico Pierre, che è il mio migliore amico, non ha mai letto. All'inizio usavo delle voci modificate per commentare quello che dicevo. Era un dispositivo di racconto di una passività aggressiva abbastanza rara, quindi ho smesso di utilizzarle settimana scorsa. Tutto quello che dico qui è sostanzialmente scollegato dall'attualità e anzi è una specie di cronaca del mio passato, una forma di analisi a buonissimo mercato. È costata giusto il prezzo del microfono. Oggi, per sfatare questa leggenda per cui parlerei sempre solo di merda, oggi dicevo leggo una parte di un racconto a puntate che ho intitolato Sud America di merda. Basles nos ges ahes overses, benvenuti al sesto episodio di I pezzi miei. Sigla! Brevissimo disclaimer anche stavolta, questo racconto lo trovate sul mio profilo Facebook in 15 comodissime note, che in realtà poi ho visto sono quasi 20. Le note sono una feature penso deprecata poco dopo che ho pubblicato questo racconto e mi piacerebbe poter dire che ho contribuito a uccidere il formato, ma credo che sarebbe generoso nei confronti di questo progetto che su Facebook avevano visto letteralmente in 20. Per introdurvi i brani che leggerò, che sono relativamente brevi, don't worry, questa volta farò però un giro ancora più lungo del solito, quindi allacciate quelle cazzo di cinture. È un detour che, lo giuro, arriva al punto alla fine, ma è veramente molto distante dal punto, perciò non vi preoccupate se sembra che stia parlando di qualunque altra cosa. Mi serve per provare a spiegare perché, almeno se cerco di rimettere insieme un po' dei cocci che mi porto dentro, per quale ragione, in effetti, in quasi tutto quello che ho scritto da giovane ho messo blasfemia, pedofilia, pisce merda, parole grevi, e in generale tutto un vocabolario di cose che mi sembravano offensive prima che infantili. Nel 2010 ho iniziato a studiare per la prima volta pagato in un programma di dottorato in filosofia in un posto stranissimo e irripetibile. Un campus di ricerca che è nascosto dietro via Ripamonti, all'altezza dell'Esselunga, dove poi sarebbe spuntata la Torre Prada con le sue promesse di riqualificare la zona e rialzare i prezzi degli immobili. Credo promesse fino ad oggi disattese. Io lì studiavo filosofia, ma il campus, che era finanziato da una serie di enti che avevano in comune la ricerca sul cancro, ospitava quella che credo si chiami ancora Scuola Europea di Medicina Molecolare, o SEM. La medicina molecolare era l'ambizione, forse alla fine realizzata, non saprei davvero perché da quando ho smesso di studiare lì ho perso quasi completamente contatto con quel tipo di realtà. Dicevo, aveva l'ambizione di integrare in maniere clinicamente rilevanti e scientificamente sensate la conoscenza della biologia molecolare alla cura delle persone. Il focus era sempre il cancro sostanzialmente. Nonostante, come dicevo, in generale fosse la cura del tumore, l'endpoint, una specie di asintoto forse, di tutta la ricerca che era finanziata in quel posto, molti dei progetti avevano i loro fondi indipendenti e si occupavano di argomenti anche molto elementari, nel senso che facevano ricerca cosiddetta di base su meccanismi apparentemente molto lontani dalla pratica clinica della medicina. Il principio è sempre stato che i risultati di quel tipo di ricerca poi, domani, possono riverberarsi sulla ricerca clinica vera e propria, quella che si fa sui pazienti, negli ospedali, eccetera. E insomma, dietro questo cancello in via D'Amello c'era un vialetto alberato e un sacco di scienziati e di studenti che indagavano dai punti di ingresso più diversi i meccanismi molecolari che forse potevano centrare quei tumori. Io, come dicevo, lì studiavo filosofia, perché in modi che vanno oltre la mia capacità di comprensione qualcuno era riuscito a contrabbandare l'idea, in realtà per quel che mi riguarda molto intelligente e ancora oggi valida, che avere dei filosofi on campus potesse fornire il giusto contatto con la realtà là fuori agli scienziati. Alcuni tra noi, c'erano quattro persone per ogni ciclo di questo dottorato in filosofia, si occupavano di epistemologia e filosofia della scienza, per cercare di capire che sistemi di credenze ci fossero, mai verbalizzati o verbalizzati male, dietro questi paper che erano tutti strutturalmente identici, abstract, background, metodi, risultati, conclusione e discussione, per cercare di smascherare dei piccoli segreti, quali forme di esoteria potessimo spiegare nascoste tra serie a primo acchito incomprensibili di acronimi e contrazioni per nominare geni e proteine. Perché crediamo che studiare certi meccanismi in dati modelli animali abbia senso? per esempio. I network complessi della biologia dei sistemi sono compatibili con studi meccanicistici dei feedback loop innescati dentro cellule del lievito? Come funziona davvero la macchina per la Polymerase Chain Reaction, o PCR come la chiamavano lì? E perché a un occhio laico sembra solo una specie di fornello che segue cicli di riscaldamento e raffreddamento stabiliti? Cosa c'è di inspiegato in quelle macchine che vengono adoperate? Per quale cazzo di ragione le riviste scientifiche si fidano di più delle immagini analogiche rispetto a quelle digitali per l'indagine degli stessi identici fenomeni? Insomma, questo genere di domande, se ricordo, erano quelle di cui ci occupavamo. Altri però, sempre all'interno dello stesso dottorato, si occupavano invece di filosofia morale. Una filosofia morale ovviamente applicata alle conseguenze, in alcuni casi alle implicazioni, per la verità, di queste ricerche, quelle che si facevano sul campus. Il campus, per dire, era anche un enorme cimitero per topi che venivano usati per la sperimentazione e poi, all'epoca sentivo dire agli scienziati, sacrificati. Se questo fosse legittimo non era chiaro e soprattutto dava adito a una serie di domande. Quali sono i principi che istruiscono il giudizio per cui è legittimo invece? Con poi tutta una serie di derive politiche, che sono quelle di cui alla fine mi sono occupato io, di questi discorsi che in realtà potevano suonare un po' da poltrona. Per esempio, come e chi decide quali sono i set di principi morali condivisi? Come si conciliano i tempi dilatati della ricerca con i ritmi dell'agonismo politico, che vanno di 5 anni in 5 anni quando va bene? Abbiamo visto. Perché gente che non ha idea di come funzioni la scienza dovrebbe avere diritto di decidere com'è giusto farla la scienza, a chi dare i soldi per farla, questa famosa scienza? Insomma, provavamo a farci queste domande passando un sacco di tempo insieme in un ufficio, mangiando con gli scienziati, stando con loro in cappa per vedere cosa succedeva, che cosa ci fosse effettivamente dietro la descrizione volutamente molto schematica e asettica dei metodi. Io personalmente, per uno studio sull'HPV, il papillomavirus, ho imparato a iniziare delle colture cellulari che partivano da tessuti che venivano prelevati durante operazioni al seno di pazienti con tumore. Arrivavano dall'ospedale questi box con dei piccoli pezzi di pelle che avevano ancora sopra i segni del tracciato per le incisioni. Questi pezzi di pelle poi andavano sminuzzati con un bisturi sotto cappa e con una serie di passaggi che erano molto ben codificati dovevano venire tenuti in dei piattini che credo si chiamino petri dish, dal nome penso dell'inventore, non lo so, con dei liquidi che permettevano di separare le cellule che ci interessavano da quelle che no. Ora non mi ricordo quali fossero quelle che ci interessavano e quelle che no. Infine, queste cellule, nel mio caso specifico, venivano infettate con alcuni strain di papillomavirus. Letto sulle pagine dei metodi degli studi da cui partivano i ragazzi di questo laboratorio, era tutto molto scientifico, diciamo, qualunque cosa voglia dire scientifico. Mentre in cappa, io alla fine ero di fianco a questa ragazza, credo si chiamasse Claudia, e canticchiavamo, ci parlavamo anche concentrati. Lei all'epoca era rimasta incinta e io non volevo figli, mi ricordo che abbiamo litigato una volta per questa cosa. Io a volte sbagliavo a usare il pipettatore, che è questo macchinario per tirare su e poi respingere giù l'acqua o il liquido in generale, una specie di aspiratore. Sporcavo e quindi dovevo disinfettare tutta la cappa. Altre volte stavo super attento a staccare, se ricordo bene, con delle pinzette gli strati di cheratina che a un certo punto il liquido che avevamo utilizzato aveva permesso di separare dal resto delle cellule. Insomma, era un lavoro molto messy, per usare un termine inglese inutilmente inglese, appunto. Era molto umano, ecco. Non che sia un rilievo così interessante, detto francamente, ma all'epoca mi sembrava un modo di operare molto diverso da quello banalmente che si vedeva negli spot dell'8x1000, attraverso i quali poi recuperavano i fondi per fare questa cosa invece molto umana. Vabbè, mi sono dilungato, però ci siamo quasi. Tra i gruppi di ricerca con cui parlavamo più spesso, forse perché la personalità del cosiddetto PI, che sta per Principal Investigator, che è l'acronimo che veniva utilizzato per quello che ha vinto il grant, dicevo, forse perché la personalità di questo scienziato aveva attirato persone meno standard nel campo della scienza e quindi si riusciva a capirsi. Insomma, avevamo visioni del mondo molto distanti, noi filosofi e gli scienziati, in particolare alcuni di questi scienziati. Molte volte erano i biotecnologi, che parlavano una lingua proprio dal punto di vista etico completamente diversa. Dicevo, tra i gruppi con cui parlavamo più spesso c'era questo gruppo che si occupava di epigenetica. Non vi sto a spiegare cos'è perché lo so male e altrimenti questo episodio dura 20 ore. Comunque, alcune delle persone in questo gruppo avevano, tra gli altri topic di ricerca, individuato una malattia abbastanza strana di cui io personalmente non avevo mai sentito parlare e che è anche il motivo per cui ho fatto tutta questa lunghissima digressione introduttiva. La malattia si chiama Williams Syndrome o Sindrome di Williams. È una malattia genetica rara, non è genetica nel senso che si trasmette geneticamente, o meglio si trasmette geneticamente solo in una quota molto minoritaria dei casi, è semplicemente una malformazione genetica. È rara, colpisce una persona ogni 20.000 e implica una serie di tratti fisici, non so se sia corretto, diciamo morfologici, non so quale sia la parola giusta. Comunque, spesso queste persone sono strabiche, hanno grandi guance e una fronte molto alta, un'apparenza che in letteratura ho scoperto descrivono come elfica. Non so in base a quale rappresentazione degli elfi. Comunque, oltre a questo, i soggetti affetti da Williams sono simili dal punto di vista comportamentale. Sono persone estremamente loquaci, dal quoziente intellettivo mediamente basso, hanno difficoltà nella rappresentazione dello spazio. Ad esempio c'è una cosa abbastanza surreale: disegnano in una maniera molto peculiare gli oggetti, scomponendoli nelle loro parti componenti, cioè non riescono a disegnare una bici interamente, ma se gli chiedi di disegnare una bici disegnano delle ruote, il manubrio, il telaio, eccetera. Se avete la possibilità andate su Google a cercare come disegnano gli elefanti, ad esempio, fa abbastanza ridere. Non che ci sia niente di ridicolo, ecco, sì, è solo simpatico. Ma soprattutto sono persone che hanno pochissime inibizioni sociali, vengono definite capaci di gestire le cocktail conversation. La parte più interessante, almeno per me, di quello che stavano studiando questi ragazzi all'epoca era una strana relazione tra quello che potremmo chiamare il sostrato genetico della sindrome di Williams e un sottoinsieme dello spettro dell'autismo. In teoria questa cosa sarebbe complicata, ma in sintesi, provo a ridurla all'osso, è abbastanza semplice. Cioè, la causa genetica della sindrome di Williams è la delezione di una regione del cromosoma 7. In pratica questa regione non c'è, detto male. I geni cancellati in queste persone sono invece duplicati in alcuni casi specifici di autismo. L'autismo, poi ve lo spiega meglio Giuseppe, che è un mio amico, in realtà è uno spettro molto ampio di malattie anche molto diverse tra di loro. Però la cosa interessante che c'è è che questa simmetria, in una maniera che per me era sorprendente ed è sorprendente ancora oggi, perché non credo in forme di determinismo genetico ingenue, diciamo. Insomma, la cosa sorprendente è che il cosiddetto fenotipo comportamentale delle due malattie è ugualmente simmetrico. Cioè, la simmetria nella genetica delle due malattie si traduce in comportamenti simmetrici. Però per evitare di dire minchiate, mi sono fatto spiegare questa cosa, come anticipavo, da Giuseppe. Si chiama Giuseppe anche lui, che era uno di questi ragazzi super intelligenti e dotati che studiava, tra le altre cose, questa.
E Peppone, allora, la faccenda è come segue. L'autismo ormai si considera una malattia molto, in realtà, varia e con tantissime varianti, tanto che qualcuno addirittura dice che andrebbe classificato in base ai geni che lo causano. L'autismo causato da, che ne so, CDH8 o altri geni. Detto questo, in realtà ci sono molti critici della definizione della sindrome di Williams come l'opposto dell'autismo, proprio perché l'autismo in realtà non è una cosa sola e ha tante variazioni anche nel modo in cui si manifesta nei pazienti. La questione per cui noi nel laboratorio e altra gente anche mettevamo assieme le due malattie è perché la stessa regione di 26-28 geni, quando viene persa in una delezione in emizigosi, causa la sindrome di Williams, e quando invece viene duplicata, che a quanto pare un evento più raro, causa una malattia che viene classificata come un disturbo nello spettro autistico. Quindi la cosa interessante è che questi 28 geni, quando cambiano di dosaggio di una volta, quindi tre copie nella duplicazione o una copia nella delezione, causano dei fenotipi comportamentali, e non solo, perché anche le varie, diciamo, aberrazioni nello sviluppo del cuore, della faccia, dello scheletro, del sistema genitourinario sono più o meno simmetriche, ma la cosa, diciamo, più interessante è quella del fenotipo cognitivo comportamentale, per cui ci sono molti aspetti dei disturbi dello spettro autistico che sono in diretta opposizione, tanto che si parla di simmetria, a quelli della sindrome di Williams. Quindi non è una questione di regolazione genica, è una questione di dosaggio genico. Poi ovviamente il dosaggio genico causa diverse regolazioni. Però ti basti, perché ovviamente ne potrei parlare per 2 ore, ma se ti sarà una cosa condensata, questo è quello che ti posso dire. Però se hai altre domande, fammi sapere.
L'autismo di questo genere specifico, insomma, per come l'ho capito io e me l'ha rispiegato Dago, si manifesta in rappresentazioni molto accurate dello spazio, forme di savant, cioè cui particolarmente alti, anche se non particolarmente skillati dal punto di vista sociale, associati a skill sociali, e nell'incapacità appunto di relazionarsi, di leggere le situazioni da un punto di vista sociale. Ora, come diceva Giuseppe nell'audio, non è chiaro perché o come funzioni questa cosa, ma per me, che sto raccontandovi tutt'altro, non è nemmeno così interessante, perché quello che volevo cercare di spiegare è questo. Io mi sento parte di una generazione cresciuta con l'idea di essere ognuno individualmente portatore di forme rarissime di specialità. La medicalizzazione dei problemi che tipicamente si manifestano negli anni della formazione elementare, la sindrome da deficit di attenzione, il trattamento delle allergie anche, per dire, la dislessia, la discalculia, la diffusione degli apparecchi per i denti anche, volendo. Tutta questa roba può avere contribuito, ma di sicuro genitori come mia madre, molto presenti, ansiosi e investiti molto direttamente nel progetto di formazione mio e di mia sorella nel mio caso, hanno fatto il grosso. Così oggi non è inconsueto sentire, a mo' di battuta, rivolgere all'amico intelligente del gruppo, quello intelligente ma un po' dorky, l'accusa di essere un po' autistico. Chi riceve questi commenti di solito, perlomeno nella mia esperienza, li accetta con un misto di rassegnazione e compiacenza, un sorrisino che sembra dire, beh sì, se vuoi dare questo nome alla mia intelligenza, ok. Io invece non sono mai stato particolarmente intelligente. Ho sempre avuto moltissima paura, una paura che si manifestava nella forma di convulsioni gastriche e diarrea. Il mio analista una volta mi ha detto che questi sintomi problemi alla pancia erano associati al mio lato femminino. Dicevo, ho sempre avuto molta paura dei test, di uscire scemo, stupido da questi test. Sono sempre stato lentissimo a fare di conto, non particolarmente sveglio nel trovare soluzioni intelligenti a problemi di aritmetica e geometria. Ho evitato i test del QI ogni volta che ho potuto, anche quando li si faceva per scherzo tra amici. Ho però nel tempo raccolto una serie di risultati scolastici, diciamo, da bambino intelligente. Le maestre mi trattavano come il primo della classe, ero considerato un bambino e poi un ragazzino e infine un adolescente giudizioso e brillante. Ho sempre fatto, da che ne ho memoria, di tutto per dare l'impressione che questi risultati fossero naturali. In realtà ho sempre studiato molto più degli altri, terrorizzato dall'eventualità di venire scoperto. Negli anni avevo realizzato che scegliere ambienti sfidanti, ma non troppo, ad esempio ho fatto il liceo a Rozzano e non a Milano, ed esercitarmi mi avrebbe aiutato a consolidare quelli immagine di me stesso. Col tempo poi ho ricostruito, credo almeno, da dove viene questa urgenza di sembrare intelligente, ed è qui che finalmente c'entra la storia sulla sindrome di Williams. Credo di essere cresciuto con molta voglia di assecondare gli altri, di essere stato in un senso ingegnerizzato per restituire agli altri quello che cercano di avere indietro. E la scuola era il contesto ideale per perfezionare questa impostura. Le maestre vogliono essere sicure che quello che hanno detto sia la risposta di chi ha ascoltato. E anche quando non hanno dato una risposta da ripetere, nei modi in cui domandano è sempre implicito quello che vogliono sentirsi dire, o almeno io l'ho vissuta così. Mi ha sempre affascinato il pensiero che dietro i quiz, le verifiche, ci fosse la, spesso scarsa, fantasia di persone e che una maniera per provare a rispondere correttamente, diciamo una strategia laterale, oltre a studiare, fosse immaginare il mondo interiore di chi aveva scritto il test. Cosa aveva immaginato di chi avrebbe dovuto rispondere? Per quale ragione aveva deciso di formulare così la domanda? E se c'erano delle risposte tra cui scegliere, perché aveva scelto proprio quelle opzioni sbagliate? Con un rimando abbastanza divertente, una delle cose che sognavo di poter dire a Gerry Scotti quando sono stato a tanto così dal partecipare a Chi vuole essere milionario era: parafrasandoti, Gerry, se mi posso permettere, in questo caso la risposta è nelle risposte. E c'era dietro tutto questo ragionamento completamente implicito. Alla fine non ho partecipato e non ho mai potuto dire questa cosa che probabilmente non avrei detto comunque. Crescendo mi sono accorto che i tratti dell'intelligenza, quelli che associano all'intelligenza gli autori delle battute sull'autismo degli amici un po' nerd, con cui abbiamo iniziato, erano anche queste forme di quirkiness, non so se si dica così, forme di stranezza che ho iniziato a indossare. Ero silenzioso e aggrottavo le sopracciglia, provavo a scrivere e comporre. Ho fatto quasi sempre quasi tutto per suggerire di avere una vita interiore che non ero nemmeno tanto sicuro di avere davvero. Così avevo questa vita pubblica in cui ero chi pensavo gli altri volevano io fossi, con successo per la verità, e poi scrivevo. Ho iniziato a usare la scrittura sì per sembrare intelligente, ma anche per offendere chi nella mia testa mi costringeva a questa fatica di essere all'altezza della loro idea di me. E così ho iniziato a parlare della merda, di sborrare, di pedofilia, di robe brutte, che camuffavo con una sintassi difficile da capire, ma sperando sempre che mia madre si offendesse. Insomma, per anni ho desiderato che gli altri pensassero che ero speciale e credo di essere riuscito a convincere parecchie persone di questa cosa fino qua. Credo di esserci riuscito soprattutto grazie a questo muscolo sovradimensionato della lettura per, diciamo, la lettura delle intenzioni degli altri. Dopo i primi anni di terapia, mesi dei quali passati a cercare di piacere al mio analista e di farlo ridere alle mie battute, Nicola, si chiamava così, si chiama ancora così, mi ha detto che probabilmente l'idea che qualcuno si aspetti qualcosa da me è una mia allucinazione. Ne ho parlato anche con mia mamma e lei mi ha detto che siamo uguali, io e lei, che non siamo i migliori del mazzo, ma lavoriamo molto più degli altri. Questo è un pezzo di un racconto lungo, a puntate, come ho detto, in cui forse per la prima volta ho usato la merda e le cose brutte per dire delle cose che non volevo offendessero nessuno. È ambientato a Milano, nei posti di Milano in cui passavo molto del mio tempo durante gli anni dell'università. Ci sono dei capitoli brevi che si chiamano Il sonno o La notte, in cui ho messo dei sogni che sono delle reincarnazioni del protagonista. Li uso per parlare di martirio e sacrificio. Sono convinto che c'entrino col racconto, ma magari mi sbaglio. Nel racconto vengono utilizzate delle parole, ovviamente, scorrette, sbagliate, di cui non ho nessuna intenzione di rivendicare l'uso. L'idea banalmente è che si tratti di concessioni letterarie alla lingua dei personaggi e non a quella dell'autore. È un racconto noir, hardboiled, che voleva sembrare il più possibile aderente al tipo di mondo sotterraneo e di degrado che stava descrivendo. Lo leggo fin dove riesco, e se dura troppo da leggere poi lo potete finire su Facebook, appunto. Metto il link nella descrizione su Spotify. Sud America di merda, 1 di 15. Sono le 5 della mattina, devo camminare fino in Crocetta e aspettare le 6 che la metro apra. Milano è bellissima, le macchine rullano sulla battigia d'asfalto di un mare immobile. Il mare che c'è al mare al mattino, il mare su cui sogno di andarmene. Crocetta, 6 fermate, centrale, Milano-Genova, passaggio ponte sulla Suprema, grandi navi veloci, con lo zainetto in spalla, in cima alla barca come in groppa al drago volante della storia infinita, con una MS in bocca a fare ping pong, un tiro io, uno il vento. Guardare l'acqua di sotto, tenere la cacca e sapere di stare partendo per tanto. Su Via Bianca di Savoia c'è una vecchia Passat, Amaranto, con una portiera aperta. Esce una musica tropicale tipo una bachata di Frank Reyes e ci sono due peruviani che caricano della roba. Li guardo, sono le 5 della mattina e ho una scarpa slacciata. Mi piego per riallacciarmela, appoggio il biglietto della metro che avevo in mano per terra con la sensata impressione di non rivederlo più. Sbam! Una mazzata dritta nella riga del culo. Credo di essere svenuto subito pensando che il biglietto era ancora da usare. Sud America di merda, 2 di 15. Le mele del Dico sono buone, sanno di viaggi disperati, amori scuoiati e vino in cartone. In stazione centrale c'è un Dico, l'unico super aperto tutta la notte tutti i giorni dell'anno. È notte, è un giorno dell'anno. Anno Domini 2006, qui inizia tutta la cosa. Ho deciso che va bene il dolore di tutti. L'ho deciso quando ho pensato il dolore di tutti e ho pensato che quando muore mio papà io non voglio sentirmi in nessun diritto. C'è uno a cui divorziano i genitori e il padre va con una più giovane. Poi piange. Poi c'è una e le muore il padre e piange. Mentre uno invece si schianta contro il guardrail allo svincolo di Milano Ticinese sulla tangenziale ovest e la madre piange. Una è nana. Anche io soffro, perché i miei si sono lasciati quando ero piccolo, perché ho una sorella, perché mi sono chiuso un dito dentro un seggiolone e me l'hanno riattaccato male. L'anulare, dove ci si sposa. La mia carriera di trampolino elastico è stata stroncata da un trasloco proprio l'anno prima che il trampolino elastico diventasse disciplina olimpica. Potevo diventare un campione vero. Mi regalavano un cucciolone se dopo l'allenamento facevo canestro nel canestro dei grandi, con la palla. E avendo 4 anni era difficile. Però poi il cucciolone ce lo comprava lo stesso l'insegnante di trampolino elastico del Saini. Nella classifica del dolore non sono messo benissimo, però va bene il dolore di tutti. Basta riscalare tutto in modo che si soffre tutti uguale e nessuno è fortunato. Così a Natale tutti portano il proprio piatto nel lavello dopo averlo vuotato nel sacco giallo e silunga della spazzatura. L'avevo deciso quella notte, di quel Cristo di anno del Signore 2006, in stazione centrale mentre smontavo una mela con gli incisivi. Poi ho visto una cosa, e quella cosa non mi ha guardato. C'erano due, barboni, un uomo e una donna, lerci, luridi, orribili. Si sono dati un bacio e lui l'ha accoltellata, con un Opinel. È stata la lama, ha girato quella specie di ghiera e ha richiuso il coltello. Io tenevo la mela nei denti come un maiale. Mi sono spaventato, ecco. Ho girato i tacchi e ho cominciato a camminare più veloce che potevo senza sembrare che stessi camminando veloce apposta. Guardavo fisso lo spigolo del marciapiede. Dopo 300 metri mi sono voltato, non c'era nessuno, così ho chiamato la polizia. Sì, dunque, ho assistito a un accoltellamento in parte alla stazione centrale. Un uomo, uno straccione, ha lamato una donna, anche lei barbona. Senta, lei è... Guardi, sono Francesco Fiuggi, ero qui. Va bene, avverto i ragazzi che sono già lì, se può rimanga sul posto. Sì, resto qui, grazie. Ero lì a mangiare una mela. Ero arrivato lì a mangiare una mela perché ero in giro sbronzo dalle 22. Io, quando mi ubriaco, lo faccio programmaticamente. Ho in mente un preciso piano, un progetto dettagliato. Solitamente è morettona, 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 spritz, 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 negroni, negroni. Dal secondo negroni in avanti, l'impiegato diventa un fantasista e se bevo, bevo qualsiasi cosa e mangio anche. Quella sera ero arrivato ai vertici della creatività. Ero il Maradona dell'ordine dei drink. Questo non significa che non mi potessi accorgere di uno che ammazzava una. Mi sono avvicinato al fetore accartocciato della donna fezzata, ho chiamato anche il 118. Non sembrava proprio in pericolo di vita, però certo, senza un buco in pancia poteva stare meglio. Mentre aspettavo ambulanze e poliziotti, mi guardavo in giro e la luce era tutta sotto al mondo, e a un certo punto ho sentito farfugliare. Era lei. Usava parole puzzolenti. Devi beccarlo il figlio di puttana, il puttaniere lo devi beccare. Anita. Poi credo sia svenuta. Come sono arrivati due poliziotti, gli ho raccontato la storia e mi sono congedato. Abito dall'altra parte della città, sono tornato a casa a piedi. Sud America di merda, 2A di 15. Il sonno. Sono Sebastiano. Sarò santo, io lo so. Sta anche bene da dire San Sebastiano. Seba Rossi, nel 1994, batte per sempre il record di imbattibilità nel campionato italiano di calcio. È il Milan di Capello, una difesa della Madonna, dicono tutti. Tutti dicono con quella difesa lì lo battevo anche io. Invece non è vero, Seba Rossi nel 1994 ha battuto il record di imbattibilità perché è stato benedetto. Poi purtroppo ha sbagliato tutto e non è diventato santo. Sebastiano Rossi è il detentore del record assoluto di imbattibilità per partite di campionato, con 929 minuti, dalla 16ª alla 26ª giornata incluse. L'imbattibilità fu registrata tra il 37esimo minuto di Milan-Cagliari, gol di Villa, e il 66esimo di gioco di Milan-Foggia, 2-1, gol di Kolivanov. I 9 incontri nei quali la porta di Sebastiano Rossi rimase imbattuta furono nell'ordine quelli contro Reggiana, 1-0, Udinese, 0-0, Lecce, 0-0, Genoa, 0-0, Piacenza, 2-0, Atalanta, 1-0, Roma, 2-0, Cremonese, 1-0 e Lazio, 1-0. Non tutti i Sebastiani diventano santi. Io sono Sebastiano e sto diventando santo. Sono pieno di frecce. Giro con queste frecce nel costato, nella pancia, nelle gambe. Un sacco di frecce. Sono gli insulti che Seba Rossi riceveva quando ha fatto quella stagione sciagurata, sempre al Milan. Milan-Perugia, Nakata segna un rigore, Bucchi va a recuperare la palla in fondo al sacco e Seba Rossi alza un braccio e lo stende come un wrestler. Da lì piovono saette, frecce da ogni parte. Si dimenticano tutti che lui detiene il record di imbattibilità, ancora oggi, e gira per Milano a far compere in Montenapo, a cercare di trovare qualcosa che stia bene con le frecce nelle gambe e nel costato. Sud America di merda, 3 di 15. Qualche giorno dopo mi è arrivata sul cellulare una chiamata da un fisso, 102. Rispondo sempre a qualsiasi chiamata da qualsiasi numero. Han detto di essere il commissariato di Milano Città Studi. Mi fanno che dovevo andare lì da loro perché c'erano da chiarire delle cose riguardo la sera in stazione. Ho risposto che non c'era nessunissimo problema. Ho risposto dovere. Un paio di ore dopo stavo per entrare in commissariato, sento una tenaglia che mi strozza il gomito. Un tipo mi trascina dentro una Golf Cabriolet nera sporca di merda. Sfiata robe dalla bocca, sembra il cameriere tracheotomizzato del bar Trattoria Dalla Lina che c'è su quella traversa di Corso Genova. Quello che cercava di dire faceva più o meno così. Però io so che mi ha detto precisamente che cazzo pensi di fare adesso, coglione. Io in generale non ho un controllo eccellente degli sfinteri e senza troppi indugi mi sono pisciato nelle mutande. Lui insisteva col ventilatore da berretto che aveva piantato nella gola. Tradotto faceva: non ti permettere per un cazzo di parlare agli sbirri, ignorante di merda. Te lo sto dicendo, devi di lasciare stare, non sono cazzi tuoi, ok? Io ok l'ho detto. Ok. Chiaramente sono uscito dalla Golf col piscio giù per il polpaccio sinistro e mi sono avviato molto tranquillamente verso casa, senza passare dalla polizia. A casa ho caricato la lavastoviglie, perché non sono indulgente col me stesso che lascia i piatti nel lavello neanche se devo cambiarmi i pantaloni. Ho fatto un bel doccione con l'acqua calda che non tiene, certe madonne tiro allo scaldabagno che non pompa l'acqua calda. Sono le volte che vorrei avere una fidanzata, perché è come quando devi vomitare e a tua madre non puoi dire che sei fuori come una mina. Le dici, sarà una congestione, ma la mamma, che ha una tazza d'oro vuota sulla tavola del re, si insospettisce. L'amorosa ti tiene la fronte, però è un soccorso retribuito. Da mesi o anni di reciproche incomprensioni, sessi bruciati o poco soddisfatti, perversioni taciute. Niente, però la fidanzata non ce l'ho, e quindi mi sono asciugato, rivestito e passato in edicola a comprare il Corriere per il Corriere Magazine, anche se preferivo quando c'erano le interviste di Sabelli Fioretti, e no, di quel rottinculo di Zincone. Diciamo che non è che mi sentivo proprio sereno. Io poi ho la tessera del partito di quelli che non vale, ma non l'ho fatto apposta. Cioè va bene, non l'hai fatto apposta, e però allora hai colpa. Invece dentro la meccanica, dietro ogni cosa che succede con le ragioni di succedere, non c'è colpa. Dunque ho pensato: A. Questo limona accoltella la lurida e scappa senza cassa. B. Il sibilatore mi minaccia nella lingua dei muti di non dire niente. C. Mi piscio addosso. Ci deve essere un motivo. Come c'è un motivo che muove un clown che non fa ridere e fa finta di sì. Il motivo che fa ridere, per cui si ride. Davanti alla stazione centrale c'è tutta un'umanità. È l'umanità dell'oblio, fatta di gente che si dimentica dei migliori amici morti a 2 metri da loro. Quella sera sono tornato in stazione a fare safari. Mi sono mimetizzato con 2 latte da 66 di Cronenburg, calde come il sangue, rimediate a un Lidl. E un cappellino giallo di Legambiente. Sarei stato lì tutta la notte a studiare le geometrie barcollanti di quelle persone storte che arrampicavano le fontane, che camminavano in bilico tra ammazzarsi a bottigliate in faccia e diventare fratelli sputandosi nei palmi. L'ho ribeccato il figlio di puttana con l'Opinel. Il senso delle cose che faceva non c'era mica, ma il senso è la giustizia. Costruire le indicazioni per capire le cose è la giustizia, e la giustizia è una categoria universale. Ho pensato al cielo, e sopra il cielo al tombino da cui passava la luna, e ancora più sopra a tutti gli occhi che potevano guardare quel balordo camminare per sbaglio e accoltellare una donna dopo averla baciata. Poi sono andato al baracchino a ricaricarmi. Il tipo, evidentemente sudamericano, mi ha fatto pagare prima ancora di sfumare la birra. 3,50. Mi sono rimesso a guardare, ho notato una cosa. Una minchiata che mi faceva girare il cazzo. Il pezzo di merda a cui era scivolato il coltello nell'interiore della donna sporca non pagava mica subito le birre. E cazzo no, si fa tutti uguali. E invece poi ho capito, non le pagava proprio. Sud America di merda, 3A di 15. Il sonno. Sono Bartolomeo, sarò santo. Basta che non muoio subito, perché devo dare il tempo di vedere cosa vuol dire conoscere bene una persona. Sono Bartolomeo e sono spellato. Mi hanno tolto la pelle. Non un centimetro di pelle. Il mio martirio è far vedere che dentro la pelle delle persone non c'è niente. Giro così, senza pelle, in giro. Aspetto l'amore di qualcuno, di qualcuna, che mi ami per quello che sono dentro, sotto la pelle. Troverò l'amore adesso, che non ho niente, che ho tolto tutto quello che non doveva esserci. Voglio essere amato senza motivo, come solo l'amore sa amare senza motivo. Senza la pelle, sarò santo. Sud America di merda, 4 di 15. C'è una teoria antropologica che spiega il tabagismo e l'alcolismo. Adesso non mi ricordo di chi sia. Dice che ci si infligge questi piccoli danni continuamente per dimostrare che siamo più forti anche del dolore che ci dedichiamo. Quindi che siamo più adatti, quindi che possiamo generare figli di maggiore successo. È come ho sempre inteso l'estetica cristiana, una mitologica apologia del cazzo duro. Luridi, sporchi di merda e sangue, in croce, siamo affascinanti e benedetti come Jim Caviezel. 2 volte all'anno c'è un festival a Milano. Non è tantissimi anni che c'è, ma abbastanza. Si chiama Latino Americando. Lo fanno in un enorme spiazzo di fianco al forum, che è una puttana. Prendi i nomi che gli dai, basta che paghi. Era Fila Forum, poi pochi mesi di Dutch Forum, poi adesso è diventato Credo Mediolanum Forum. Comunque lì a fianco ci fanno questo festival. Tutto è a 200-300 metri dalla tangenziale. Nel mese del Latino Americando si alza un odore di carne arrosto e cacciassa veramente invitante. Una volta ci sono stato. Dicevano che si rimorchiava. L'ingresso costava 15 euro e io avevo 15. 15 euro. Ho guardato alcune fighe e i miei amici sul toro meccanico, poi sono andato via. A lato di essere stato lì c'era la sensazione di aver assistito alla riunione di una comunità che si riunisce, che non si sente sconfitta, che vince e si chiava le proprie tipe e balla i propri balli terroni e fa venire i propri cantanti, gli paga il biglietto aereo e migliaia di euro per andare lì ad assistere alla loro vittoria. Con 15 euro non smarchi la serata, è matematico, a meno che non sei di fronte alla stazione. Lì con 15 euro bevi minimo 3 peroni grosse, il mangiare te lo porti da casa e sacchetti di plastica. C'è stato un periodo che con degli amici si rideva di questa cosa di tradurre ogni cosa in vodka Madonna, che è il drink che all'indiano di via Vettere costa di più. Gingueolo. In realtà poi è un vodka lemon più Campari. E allora l'anticipo di Giordano per il secondo romanzo sono 20.000 euro, uguale 4.000 vodka Madonna. Kakà rifiuta 15 milioni di euro dal Manchester City, sono 3 milioni di vodka Madonna. Ma anche solo, non scherziamo, 120 euro a cranio di sushi da Nobu sono 24 vodka Madonna dall'indiano. Comunque tutta la cosa di Cristo crocifisso era per dire che Cristo lo metti dove vuoi, ci sta bene. Nel sacrificio delle prime generazioni di emigranti filippini che vedono i figli che si vestono da skater da 3S, nei peruviani che scaricano verdure e frutta all'ortomercato ogni mattina, nella laurea in giurisprudenza del figlio di un notaio, nella gente che beve di fronte alla stazione. Quando ho visto la cosa che l'assassino non pagava la birra sono andato fuori giri, in quella maniera in cui vado fuori giri io, borbottando a 1000 all'ora, ma sempre sottovoce. Ero sinceramente infastidito dal fatto che lui non pagasse, da nient'altro. Così me ne sono andato sbuffando, come il treno del circo di Dumbo, e bo bo bo, sempre a piedi, fino a Casina. Mentre mi addormentavo coi comici romani che non fanno ridere del Costanzo Show che doveva chiudere da 15 anni, ho aperto gli occhi e ho pensato, cazzo, ma questi non fanno ridere e quel figlio di Troia forse non pagava perché aveva un conto, o magari peggio, c'era sotto qualcosa. Dai, quale stronzo ti apre un conto a un baracchino? Magari aveva un credito. Che sonno. Blackout. Sud America di merda, 4A15, il sonno. Sono Pietro. Non c'è dubbio che sarò santo. Sono in croce, voglio dire. Se non basta che muoio in croce così... Sono in croce al contrario, mi hanno messo a testa in giù coi piedi in alto. Sono qui già da quasi 3 ore. Le articolazioni stanno cominciando a cedere, le caviglie soprattutto. La testa pesa molto, me lo dicevano all'ora di educazione fisica. Oh, occhio che la testa pesa una percentuale spropositata del corpo, bisogna starci attenti. E infatti adesso le caviglie mi si stanno allungando, i tendini si allungano. È nettamente il miglior stretching della mia vita. E poi una manna per la mia ernia lombare al disco. Nessuna panca inversione funziona come questa. Io su Media Shopping, se non stessi diventando santo, fare la promozione della crocefissione a testa in giù per guarire l'ernia. Ecco, ora guardo verso su, in mezzo ai piedi c'è il cielo. Ho il cielo sotto ai piedi. Mi sembra quasi che posso camminare nel cielo coi piedi. Ho tutto questo sangue nel cervello, è meglio di una serata in bamba. E invece Gesù Cristo era il contrario. Cioè c'è un motivo per cui Cristo in croce era normale e io no. Che lui aveva camminato per tutta la vita sulle braccia. Per lui camminare coi piedi nel cielo era giusto. Abbiamo vissuto le vite allo specchio, perché a lui hanno montato le braccia al posto delle gambe. E ha camminato con la testa in mezzo alle gambe. Una testa di cazzo. E il cazzo in mezzo alle braccia. Io invece sono a posto così, sto per essere santo senza mal di schiena. Toh. Sud America di merda, 5 di 15. La vita è una piazzola piena di cassonetti della spazzatura e le persone sono buste di rifiuti. Ci sono quelli che cadono fuori, per terra, e per terra ci rimangono, si sciolgono, si appiccicano. E poi quando c'è il sole forte che scalda l'asfalto, sono quelli i rifiuti che si ammorbidiscono e mandano a frore e puzza. La vita. Quelli sono loro. Ucraini, slavi, albanesi, magrebini, filippini, ecuadoregni, peruviani, italiani, terroni e no. Gente lanciata contro la vita che è rimbalzata contro i bordi e caduta fuori. Ho passato dopo quella diverse sere di fronte alla stazione. La polizia non mi ha mai richiamato, penso di non aver visto quel pezzo di merda neanche toccare dei soldi. Beveva sempre a sgoffio. Mi interessava abbastanza capire di chi fosse ospite, se non altro perché mi facevo invitare anch'io. Una di queste sere ero veramente pesto. La notte prima non avevo dormito niente per via dei pensieri che avevo, che mia madre non stesse bene. Alle 5:30 ho visto che il prendeva i suoi fottuti sacchetti di merda e si incamminava. Ho pensato di seguirlo. Ha fatto fino a Piazza Benedetto Marcello, che non è molto distante, a piedi. Lì è arrivato un tipo su una Polo scassata, quel modello vecchio che era uscito in collaborazione con Benetton, con ogni pezzo di un colore diverso, giallo, verde, rosso. Il tipo sulla Polo gli ha fatto cenno di entrare e lui è salito in macchina. La prima cosa ho guardato bene la targa. Mi34697W. Ho continuato a ripeterlo fino a casa, sempre a piedi, pensando ai viaggi in Volvo che facevo per andare a trovare i miei nonni giù, durante i quali avevo un block notice su cui segnavo tutte le targhe delle macchine che ci passavano. L'idea era che una volta arrivati li avrei denunciati tutti per eccesso di velocità. Avevo 9 anni. Sud America di merda, 6 di 15. Certe volte ho pensato a essere in due, sposati, davanti alla tele sul divano. Quelle volte ho pensato anche che forse lei doveva essere il riassunto di tutte le donne che mi sarei mai voluto fare, di modo da non dover chiedere niente ancora. Come se esaurire tutto quello che potevo avere dentro una sola cosa mi potesse bastare. Come se avere quella casa lì, quei 120 metri quadri bordati di glicine in via Lincoln, che è una via che sembra la provincia del Minnesota, invece sei in mezzo a Milano, come se avere quello e stare lì potesse finirmi. Senza una morosa posso tirare delle bronze da record senza aprire nessun rubinetto. Avevo un amico un periodo, un dritto, uno un po' babbo, però super sano, figlio di carabinieri. Ha fatto il concorso ed è diventato carabiniere anche lui. È un bel carabiniere, senza la pancia, col cappello calzato bene. A educazione fisica al liceo gli avevo visto il cazzo. Aveva un bel cazzo, un cazzo di naso fottuto di formichiere attaccato in mezzo alle gambe. Non l'ho più visto dopo che ho scoperto che una tipa che volevo farmi, lui l'aveva schiacciata per qualche mese. Mi sono reso conto che non potevo essere amico di uno che sapevo che aveva il cazzo così grosso. Perché mi tagliava di poter credere alle bugie delle tipe che mi sarei fatto, che si era già fatto lui. Così adesso lo chiamo. Uè Manto, come cazzo vai vecchio trapano? Pardon, chi è? Sono Fiuggi, babbo, non mi riconosci? Fiuggi? Fiuggi, quello che ti riempiva di coppini, testa di merda. Non mi sembra di capire. Oh, il tuo compagno di classe, quinto C. Ah, bella Fiuggi, come stai? Beh, toglimi un cancro allo stomaco, sto meglio, però bene. No, dai, mi dispiace, ma veramente? Non so proprio cosa dire. Mi dispiace, vuoi che ci vediamo? Dai sì, hai voglia stasera a un baretto che so io? Dai, ci vediamo alle 9 da me, così mi porti, che non ho la macchina stasera, c'è la mia madre. Sto in Tibaldi al 56. Passo spedito, tu vedi di caricarti duro al banco, ma così mi mandi una serie di drink che me li devi, mi ricordo certe focacce al baretto che ti ho offerto. Bella, a dopo allora, bella sh. Quando l'ho visto, quella sera dal vivo, ho capito che me lo ricordavo bene e che avevo fatto bene a non chiavarmi quella bionda. Oh, alla fine la Fra non l'ho mai sifonata, eh? Ho evitato perché ti rispetto, perché sei un amico. Hai fatto bene, dai. Poi quella era una gran troia. L'unica cosa faceva certe pompe. Beh, guarda, io devo dire che posso permettermi di non invidiarti. La Brusadelli, te la ricordi? Quel roito immondo faceva delle chionze clamorose. Una sera, mentre mi levavo gli ultimi caccoli di sborra pigiandoglieli sulla guancia, mi sono fermato e ho applaudito. Sei un pompirla, eh? Ma senti, ma questa cosa della malattia com'è uscita? Cioè, cosa sai di preciso? Ti curano, fai robe, chemio, chirurgia? Aspetta, andiamo un attimo, poi al bar ti dico. L'ho portato in via Torricelli, lì vicino a dove abita, da Frizzi e Lazzi. Un posto carino che speravo gli sembrasse un posto di merda. Ha un bel giardino con veranda all'interno, il bar, non lui. È arrivato l'ex tossico riabilitato che fa il cameriere e gli ho ordinato 6 spritz. Gli faccio, portali tutti insieme che siamo di corsa. Beh, ma allora mi racconti o no? Ah, ascolta, qui sono dei pezzenti di merda, vogliono che si paghi anticipato. Passa un attimo alla cassa che non ho contanti, poi becco un bancomat e ti rifondo. Secondo me lo sapeva che non gli ridavo niente. Paga e torna al tavolone di legno. Gli dico, se questo posto fosse al mare sarebbe una figata. Ascoltami, io muoio ogni giorno. Ogni giorno potrebbe essere il mio ultimo. Potrei strinare anche qui davanti a te con un buco nello stomaco. Guarda, mi dispiace tantissimo. Capisco che sia una situazione impossibile. Arrivano gli spritz, ne secco uno. Ovviamente non avevo nessun cancro di merda da nessuna parte. Lo so, guarda, sopravvivo a stento, la depressione mi ammazza più della malattia. La malattia vera ce l'hai nel cervello. Se ti fai forza io so che puoi vivere bene, dignitosamente, fino agli ultimi. Mantovani, detto il Manto, mi ha sempre schifato, perché gli tiravo i coppini ma non ero figo. E quindi i miei coppini non erano per lui neanche la porta per venire incasellato come il babbo dei fighi, erano solo coppini. Secondo me pensare che morivo a lui faceva anche piacere. Lo capivo, devo dire. Secco il secondo spritz e lui sorseggia come una cazzo di checca a mezza bocca. Senti, io ho una sola cosa in sospeso nella vita che mi rimane, poca. C'è un figlio di puttana che mi ha rotto i vetri della macchina e rubato le catene e il triangolo. Può sembrare una stronzata, ma apposta, se mi avesse rubato la pelle dei sedili e il satellitare mi avrebbe fatto meno incazzare. Questo l'ho pizzicato dalla finestra e ho il numero di targa. Siccome tanto lo so che anche se vengo al comando e denuncio il furto mi ridicolizzano e non fanno una minchia, se te lo do tu mi regali l'ultima sigaretta della vita e mi dici chi è il proprietario? Mi guardava come i cani quando gli fai le perifere che stortano la testa. Allora ho cominciato a guaire. Kai kai, dai ti prego. Non si può proprio fare, dai, che roba è? Aspetta, guarda, se vieni da me a lavoro venerdì alle 4, sono solo in ufficio. Facciamo che ti lascio 20 secondi al PC e te lo guardi tu. Io faccio finta di non sapere niente. Asciugo anche il terzo spritz e sbrano la fettina d'arancia. Comincio il quarto. Oh, sei un amico vero, ma neanche c'è bisogno di dirlo. Sì, tu riguardati però, non so se ti fa bene bere in questa maniera. Mi offriresti un sizzotto? Le ho dimenticate in macchina, poi te le ridò. Lui mi esce un pacchetto di club. Ma che cazzo sei, ricchione? Ma secondo te fumo quella roba? No, grazie, fa niente. Scappo che ho un impegno. Torna a piedi che devi pensare delle cose che io ho pensato mentre mi dicevano che dovevo morire, ok? Ciao. Trangugio la funda del quarto spritz alzandomi, prendo in mano il quinto e me lo porto al banco. Me lo faccio mettere in un bicchiere di carta e me lo porto via. Ciao Manto, grandissimo, vengo venerdì su da te, gli urlo. Lui annuisce e fa ciao. Venerdì sono andato poi da lui, in via Tabacchi. Sono arrivato lì alle 4:20 e ho aspettato fuori fino alle 4 in punto. Ho sempre pensato che chi arriva in ritardo lo fa apposta, per far vedere che lui ha delle cose da fare. Forse invece qualcuno ha davvero qualcosa da fare appena prima di fare una roba con te o da te. Sono entrato nell'ufficio del Manto senza bussare, è l'unico modo di farsi ricevere all'ora giusta dai carabinieri. Lui mi ha visto entrare e ha alzato le sopracciglia verso di me. Si è alzato ed è uscito a fumarsi le sue sigarette da troia anni 80 senza dire niente. Mi sono seduto al suo PC e ho dovuto solo digitare. Era già sulla finestra della ricerca nell'archivio della motorizzazione. M-I-P. C34697W. Esce Carrion César. Doppio clic su Carrion. Escono 10 targhe, segno tutto. Controllo anche la fedina, è pulita. I veicoli targati intestati a questo sono tutti Volkswagen. Due Polo, due Golf, una Fox, una Charan, una Bora, una Passat, un Transporter, una Lupo. Il tipo è residente in via Giusti 28, Milano. È del 43. Tra le righe leggo che ha un sacco di voglia di parlare con me. Purtroppo non c'è nessun recapito telefonico, mi arrangio. Esco senza fare segni a Mantovani, lui si spegne la sigaretta sul tacco degli scarponcini e la butta nel cestino. Rientra. Non è successo niente. Non succede mai niente. Sud America di merda, 8 di 15. Lo stesso giorno vado con una bici che ho trovato slegata nei box di casa mia fino in Paolo Sarpi ad appostarmi sotto il portone del 28 di Via Giusti. Mi siedo in questo bar che si chiama Il Liceo. Aspetto, dalle 5 del pomeriggio fino alle 10 e bevo. Alle 10 me ne vado a casa e dormo. La notte. Sono Michael J. Fox. Non so che mi verrà il Parkinson. Sgaso di brutto a fianco al gippone di Flea dei Red Hot Chili Peppers. Sgaso e sgaso. Lui mi fa: "Ehi McFly, non sarai mica un fifone". Io non sono un fifone, ma siamo al terzo film della serie e ho imparato ad essere intelligente. Sgaso, lui parte e io parto in retro e giro a 180 la macchina e me ne vado via per i fatti miei. Rinuncio alla vita. È il mio martirio. Forse diventerò un santo. San Michael J. Fox non sta bene però. La rinuncia alla vita adesso riempie il mio film e il mio personaggio e io penso a tutti i film che si potrebbero girare in presa diretta e poi penso al sacrificio del linguaggio che si porta addosso un'intera mitologia. Penso alle note al ramo d'oro di Wittgenstein e penso a un linguaggio sempre una parola prima della parola da dire. Un linguaggio abortito di continuo. Un linguaggio che non mi parla ma che io posso parlare. Il silenzio. E l'aborto infatti è l'unica forma di cristianità contemporanea. L'unica possibile almeno. E solo le donne la possono. Sono Michael J. Fox e non diventerò santo. Me ne giro con la mia amorosa di Ritorno al Futuro, che è cambiata dal primo al secondo film, in macchina. E non diventerò santo mai. Sud America di merda, 9 di 15. Il giorno dopo sono tornato in via Giusti, puntuale alle 11 del mattino. Ho deciso di evitare il bar che ha prezzi troppo convenienti per rimanere lucido. Sono 3,50 uno spritz e 4,50 un negroni. Oh, ma chi te li fa questi prezzi oggi? Oh! Il giorno dopo ho aspettato fino alle 2 seduto su di un muretto. Poi ecco, poi ho visto una Fox. Niente, era una che passava. Poi ho visto una Lupo. Eccola. Scendono in due. Uno potrebbe essere vecchio abbastanza per essere del 43. Hanno parcheggiato. Sono entrati nel portone del 28 e sono saliti. Mi sono avvicinato alla macchina, ci ho guardato dentro, niente. Allora gli ho spaccato un finestrino. Erano le 3 del pomeriggio. Garantisco che non si è girato nessuno. Ho frugato nel cruscotto, c'erano documenti e imboscato male un Opinel. Un classicissimo 8, sembrava. Ho provato senza successo a sventrargli l'autoradio. Ho richiuso la portiera da cui ancora grandinavano cristalli, ho slegato la bici e mi sono nascosto dietro l'angolo. Dopo un paio d'ore sono riusciti i due ceffi sudamericani. È stato un piacere forte vedere le loro facce di cazzo quando si sono accorti che gli avevano sfasciato un finestrino, rovistato nel cruscotto e stracciato un paio di contatti dello stereo. Sono saliti comunque in macchina e hanno messo in moto. La cosa era sospetta. Dunque mi sono messo in sella e ho cercato di seguirli. Li ho persi vicino a QT8 quando hanno cominciato a scannare. Sud America di merda, 10 di 15. Il giorno dopo sono andati lì davanti uguale, però con uno Sky che mi sono fatto prestare da uno zio anziano che abita in Viale Cinisio, dove c'è quel cavalcavia orribile. Non esce neanche più di casa lo zio Antonello. Dice che non ha voglia, anche se sappiamo tutti che si caga sotto a fare le scale. Sono 3 anni che soffre di agorafobia. La Lupo aveva il finestrino rifatto con della plastica attaccata col nastro adesivo marrone. Era già parcheggiata quando sono arrivato. Mi sono seduto sulla sella tutta bucata da qualche infame e ho aspettato che scendessero. Quando sono arrivati a mezzogiorno e 3/4 sono montati in macchina. Io ho dato alla pedivella e sono partito per seguirli. Stessa strada fino all'ex Palatrussardi, tutto Corso Sempione, poi Viale Teodorico fino a Via De Gasperi. Da lì in poi si andava dritti verso Pero, verso la zona della nuova fiera che ha disegnato Fuxas, coi suoi maglioncini a collo alto neri che fanno sudare la televisione. Siamo arrivati fino a Pero proprio, sono entrati in via Figino e l'hanno fatta tutta, fino a un capannone. Ho spento il motorino e l'ho lasciato distante. Poi ho visto che la macchina l'avevano lasciata aperta. Sono entrato e ho prelevato il coltello che avevo già visto la prima volta. Ho pensato che non mi avesse visto nessuno, ho dato un'occhiata sbrigativa al capanno che da fuori era identico a 1000 altri capanni e me ne sono tornato al motorino, poi a casa e mi sono buttato sul futon gran culla Ikea, veramente scomodo. Ho tirato fuori dalla tasca il coltello e ho guardato tutto bene, era in inox, era un 8. Sono sceso all'internet point dei negri che c'è sotto casa mia, non gli ho lasciato documenti né niente, mi conoscono, ho cercato su Google la storia di questi coltelli. L'unica cosa divertente erano le storie sul logo, c'è questa leggenda secondo cui le dita della mano coronata del logo dell'Opinel non sono sempre state 3. Dicono, c'è chi dice, si dice, che da principio le dita dovevano essere 5, dovevano rappresentare i 5 figli di Joseph Opinel e che, mano a mano che decedevano, si abbassavano le dita. Pare che sia solo una leggenda. Ancora c'è chi sostiene di essere proprietario di un opile con le cinque dita. La verità è che andavano registrati i loghi di ogni prodotto già dal 1565 per un editto di Carlo IX e il logo scelto da questo coltellinaio era questa mano con tre dita alzate in segno di benedizione coronate, come le tre dita del San Francesco che conta fino a 8 che c'è in piazza Risorgimento. 5-3-8 fa il Francesco. Sono tornato a casa e ho ricominciato a maneggiare il coltello. Ho guardato bene, ma proprio bene, e la mano faceva 5 dita. 5 fottute dita di merda sormontate da una cazzo di corona. Sud America di merda, 11 di 15. La stessa sera sono tornato in stazione. Ho atteso fino veramente tardi, quando il tipo, ovviamente presente, dell'accoltellamento era veramente sbronzo. L'ho trascinato in un angolo e gli ho puntato l'opinel con la lama uscita, ma non fissata, nel fianco. Ha sbarrato gli occhi, gli ho detto di consegnarmi il coltello, che sapevo che ce l'aveva. Figlio di puttana, dammi il coltello. Per la Madonna, dammi quel cazzo di coltello. Me l'ha consegnato, l'ho guardato bene. Anche quello aveva 5 dita. Gli ho chiesto chi glielo aveva dato, ma il coglione si era addormentato. L'ho appoggiato alla fontana spenta che c'è sull'angolo della stazione e me ne sono andato. La cosa era tesa, era proprio tesa. Sud America di merda, 12 di 15. Sono tornato a casa, ho trovato la porta scardinata a calci, non sono neanche entrato, mi sono fiondato in via Figino. Filavo sullo Sky di mio zio. L'ho parcheggiato vicinissimo, senza neanche bloccare lo sterzo. Il mio cavallo a 50 cm cubici pronto a partire al mio primo fischio. Tenevo il casco a scodella nella sinistra e i due opinel aperti fissati nella destra. Probabilmente per le lame che avevano non avrei tagliato neanche le zucchine. Però tant'è. Ho bussato fortissimo col casco sulla saracinesca a scorrimento laterale e mi sono nascosto dietro la macchina. Sono usciti in due, ma parlavano con altra gente dentro. Era impossibile entrare. Allora ho deciso solo che volevo capire. Mi è venuto in mente quel videogioco vecchio in cui eri un omino che doveva spostare le scatole di legno per farsi strada verso l'uscita e potevi solo spingerle, non tirarle. Ho costruito una specie di scala usando le cose che c'erano sul lato più scuro del capanno. Sono riuscito ad arrampicarmi fino a vedere tra il tetto e la fine della parete. Non avevo mai immaginato di poter vedere una cosa del genere. Sud America di merda, 13 di 15. Gabbie incolonnate. Pareti intere di gioco dei 9 messe una in fila all'altra. Gabbie da 3 metri cubi con dentro ragazzine. Tipo che la più vecchia poteva avere 18 anni. Nelle gabbie non avevano niente. Erano vestite solo di un paio di mutandine rosa. E poi 20, forse 30 stronzi sudamericani di merda. Raccoglievano la merda e il piscio. Facevano pisciare le ragazzine dentro a delle brocche. Se non suonavano il campanello che avevano attaccato alla gabbia, ogni volta che avevano da pisciare venivano fulminate con una scossa nei piedi. Quando schiacciavano il bottoncino si illuminava una lampada. Una lampada da strobo, tipo quelle che si accendono quando hai finito l'ora di calcetto. Arrivava un pezzo di merda peruviano, equadoregno, ok, e le faceva pisciare dentro questa brocca. Poi travasavano il piscio in boccette da 25 cl e la merda la mettevano in scatolette probabilmente da 10 grammi l'una. Ogni tanto a qualcuna, non si capiva con che periodicità, cambiavano le mutande rosa e le chiudevano dentro a delle buste tipo Domopak. Poi inscatolavano tutto. Dal lato opposto del capannone partivano dei corrieri bartolini, guidati sempre da pezzi di merda cileni o colombiani, ok, che andavano chissà dove, chissà da quali figli di puttana invertiti. Ho pensato di aver capito che il barbone aveva venduto la figlia. L'aveva regalata per bere gratis tutta la vita del cazzo che gli rimaneva da vivere, davanti alla stazione centrale di merda, amando per finta una donna brutta, rovinata, e bevendo. Però non ero sicuro. Ho pensato che forse la donna sfasciata, puzzolente, praticamente senza sesso, perché non dava neanche l'idea di poter essere il sesso, di poter avere un sesso, forse quella non voleva che le vendessero la figlia. E allora si era incazzata, e allora forse aveva minacciato il farabutto bastardo di denunciare tutto. E allora forse magari avevano dato al puttaniere un coltello diverso, un coltello così con 5 dita, un opinel cinese con 5 dita, perché ammazzasse quella deficiente isterica ed evitasse un casino colossale. Forse però non si fidavano neanche di lui, che infatti l'aveva accoltellata male. Però magari mi sbagliavo. Allora mi è venuto in mente che quel cesso, quel water ribaltato su un lato della stazione, mi aveva detto Anita. Ho gridato lo schifo che diceva Anita, ho visto e sono sicuro voltarsi una ragazzina che doveva avere 13 anni. L'ho vista, poi tutti hanno visto me e ho sentito il dovere di sopravvivere. Sono volato giù e saltato addosso al mio Sky, tanto mio zio non lo rivoleva più. Ho tirato la manetta senza casco, non l'ho girata indietro mai, erano le 3:30 di notte, dovevo riuscire ad andarmene. Sud America di merda, 14 di 15. Senza fare ho camminato fino a dove riuscivo con la benza, poi ho lasciato il motorino per strada. Ho visto nell'orologio verde del comune che erano quasi le 5. Un'edicola aperta c'è a quell'ora in via Bocconi. Ci sono andato, ho preso un biglietto dell'ATM, poi la storia la sapete. Sud America di merda, 15 di 15, epilogo. Mi sono svegliato, mi hanno chiesto dove volevo andare, gli ho risposto in nave, via. Mi hanno scocciato le gambe assieme, le mani dietro la schiena e la bocca, tutto con il nastro adesivo, quello marrone dei traslochi. Mi hanno caricato nel bagagliaio di una bora a 5 porte e mi sono svegliato imbarcato su di una nave per non so. Avevo le labbra in fiamme per via che avevo la barba e togliendomi la roba dalla bocca mi aveva strappato tutto. Dopo un paio d'ore sono salito sul ponte più alto. Appoggiato alla balaustra mi sono acceso una Camel che ero riuscito a scroccare a un cameriere. Ho guardato in cima al cielo, credo per un minuto buono. Non mi sono chiesto se davvero mi avessero lasciato lì, se davvero mi avessero lasciato vivo. Dopo, due braccia spesse come due rotoli di Scottex nuovi mi hanno spinto di sotto. Devo essere svenuto mentre cascavo e poi ripreso poco dopo. A una cosa non voglio rinunciare io adesso, alla mia paura delle cose enormi nel mare mentre sono in acqua. Vengo risucchiato nei vortici delle eliche. Sto sotto tanto, sarà più di un minuto e mezzo. Tengo il filtro della Camel stretto nei denti come lo avevo mentre cadevo. Tengo gli occhi aperti e le labbra alzate, i denti stretti sott'acqua. Non capisco niente, ma devo essere entrato nelle eliche. Riemergo 100 metri dopo la nave nella scia. Mi agito, mi manca una gamba. Una cazzo di gamba. Muoio. Fine. Alla fine l'ho registrato tutto, è venuta lunghissima, però tanto potete dosarvela. Con ogni probabilità settimana prossima non riuscirò a registrare, perciò, insomma, se vi piace ascoltatevelo con calma. Vi voglio bene, ciao ciao.